Al microfono di Patrizio Longo incontriamo Giorgio Canali. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Mi piacerebbe iniziare la conversazione con un personale commento a questa affermazione. Beati gli ultimi che saranno i primi.
Beati gli ultimi perché saranno i primi. Da dove viene? Non lo so. Sono ignorante. No, a parte gli scherzi. Tutte le montagne di stronzate che sono scritte sul Vangelo non mi riguardano, purtroppo.
Un percorso da sperimentatore, quello che hai intrapreso, dalla musica punk agli anni Ottanta, con la tecnologia del MIDI. Come avviene il passaggio da cantante ad elaboratore di suoni?
Quando facevo questo passaggio, il mio modo di spiegare questa cosa era, siccome nessuno mi paga per ascoltare la mia musica, mi faccio pagare per ascoltare io quella degli altri. A fare il fonico, il produttore, il trafficante di suoni, insomma.
L'incontro con la PFM sembra essere uno dei momenti principali della tua carriera professionale, in quanto ti mette in contatto con i CCCP. Quali le difficoltà incontrate nel relazionarsi con una band così nuova per quel periodo?
Non era poi così nuova, ci siamo incontrati con i CCCP nell'80. 89, loro erano già l'apice del successo e alla fine praticamente della vita del loro gruppo. Io con loro ho collaborato dal vivo come fonico sul penultimo album e sull'ultimo album ho registrato e ho partecipato come chitarrista e bassista anche. Non era proprio una novità, anzi per me punk vero, tra virgolette, perché di vero non c'è niente al mondo. A me risultava una specie di copia conforme italiota di quello che secondo me era il vero punk, ed erano i Crass per esempio, inglesi, non aveva niente a che vedere col punk, la musica dei CCP. L'unico atteggiamento era quello di Giovanni là davanti, ovulare come un pazzo senza assolutamente sapere tecnicamente quello che stava facendo, quello era veramente punk, era l'unica cosa che c'era di punk.
Dai CCCP al periodo dei CSI, ancora forte il sodalizio fra Zamboni e Ferretti. A tuo avviso, perché si è concluso? Per le nuove scelte ideologiche di quest'ultimo?
No, assolutamente no. Semplicemente come in tutte le coppie, perché una coppia si trattava non a livello sentimentale, ma a livello etico, lavorativo e di amicizia, a un certo punto c'è una crisi. Quella tra Ferretti e Zamboni non è arrivata il settimo anno come succede alla maggior parte delle coppie, ma un bel po' dopo, a un certo punto probabilmente non si sopportavano più e basta. Non penso nemmeno che Massimo Zamboni sia così antagonista alle idee di Giovanni Lindo attuali, che per me non sono attuali, per me sono sempre state quelle, perché conoscendolo da 20 anni mi rendo conto di come il suo percorso abbia leggermente deviato da quello che è il suo essere integralista mentale di qualsiasi cosa si occupi, soprattutto di essere un provocatore prima di tutto.
Durante il tuo percorso c'è stato anche un periodo francese. Cosa hai percepito da quella scena musicale?
Beh, una gran differenza da quella italiana. In Francia è possibile vivere di musica ed è possibile farlo a qualsiasi livello. In Italia è molto molto più difficile ritagliarsi uno spazio, bisogna rubare terreno ai Gigi d'Alessio, quindi voglio dire è difficilissimo. In Francia ci sono gruppi come per esempio potrebbe essere un gruppo come After Hours, che in Francia vendono 10 volte tanto, forse anche 20 volte tanto. È proprio un panorama diverso, un atteggiamento diverso della gente rispetto alla musica attuale, non alle porcherie che vengono dalla melodia italiana. Insomma.
Adesso utilizzerò un termine che non amo. Parliamo di generi musicali. Mi racconti la teoria degli ascolti?
Ma guarda, il genere è uno solo. Cioè, c'è la musica e c'è quello che si vende come mozzarella al banco, che si vende nei negozi e anche nei negozi online. Non è una questione di genere, è semplicemente una questione di
Facevo riferimento alla tua dichiarazione dove affermavi: la musica classica mi fa furiosamente incazzare, e così via.
Ma sai, la musica classica non è musica. Prima di tutto bisogna pensare che cosa foraggiava la musica classica. La musica classica è per in massima parte musica commissionata da qualcuno. Quindi possiamo farla equivalere alla musica al metro, insomma, vorrei dire, si vende la musica come la pizza, tagli giganteschi, si taglia, si misura, si paga. La musica classica purtroppo per la maggior parte l'ha fatta così, pensa di Vivaldi, insomma, cortigiano di brutto. Poi è chiaro, è facile lasciarsi suggestionare da questo tipo di strumentazione che è abbastanza, se vuoi inusuale, sembra anche abbastanza magica. Il popolino, so di essere poco popolare dicendo questa cosa qua, si fa gasare da violini, violoncelli, archi, timpani, corni inglesi, e mi sembra di sentire il suono di Dio. Non lo so, la musica classica mi fa veramente cagare.
Lo stesso potrebbe dirsi per la contemporanea, per il folk, per la musica etnica, anche quando affermi che ti piace mettere un disco nel lettore. Questo disco puzza sempre di elettricità.
Beh, per forza di cose, sai, viviamo in un'epoca dove senza Radio 20 non fai nulla. Mi sembra quantomeno un po' forzato voler a tutti i costi essere acustico, essere a tutti i costi legato al proprio territorio. Io vengo dalla Romagna e purtroppo quello che viene dal mio territorio è deflagrazione di coglioni. Il liscio romagnolo è una roba insopportabile, che tra l'altro rovina l'80% dei musicisti di quella zona, perché per sopravvivere la maggior parte dei musicisti fa l'orchestrale di liscio. E quando vivi in questa maniera, poi è difficile che tu riesca ad affrancarti e a raggiungere un alto livello percettivo della musica.
Adesso veniamo al presente. I PGR sono tornati per l'ultimo lavoro con il disco intitolato Ultime notizie di cronaca. Un disco a mio avviso scarno nei suoni, dove sembra riaffiorare un sempre più estremo Ferretti. Il tuo personale apprezzamento sul lavoro?
Ma sai, avendo per la prima volta tirato le redini di tutto questo lavoro io, fino ad ora ero stato già anni più o meno a fare da trascinatore dei lavori di CSI e PGR. Questa volta, per una questione pratica di tempismi e cose varie, mi sono trovato io a tirare la carretta, e non può non piacermi, lo sento molto molto più mio, e secondo me, e penso anche secondo Giovanni e Gianni, è la cosa migliore che mentre abbiamo fatto insieme, compreso il passato.
Chi ha deciso questo titolo? Raccontavi che è stato il lavoro più interessante della vostra carriera. Com'è stato rincontrarsi dopo un lungo periodo?
Ma no, poi alla fine ci siamo sempre visti ogni tanto. Il lungo periodo è dovuto solo al fatto che questo contratto che ci legava ancora con Universal datava da più di 10 anni. Semplicemente è che siamo molto pigri, molto lenti a fare le nostre cose. Poi dovevamo chiudere questo ciclo, e la cosa più sensata per tutti e tre, siccome abbiamo un certo stile mentale, era cercare di dare il massimo per cercare di fare un capolavoro. Non so se ci siamo riusciti, a me è risultato piace moltissimo.
Una domanda provocatoria: è l'ennesima ripetizione dei lavori precedenti, proposti in modo diverso?
Ma sì, se vuoi sì, tanto sono 30 anni che faccio un'affermazione che ogni tanto faccio. Nello stesso momento in cui faccio le cose con lo soffoco è uguale, sono 10 anni che
Cosa ti ha dato l'esperienza nel cinema?
Sai, fare musica per il cinema è una cosa molto, molto divertente, e ci sono molte cose. Poi con Davide abbiamo deciso di fare come si fa nel cinema serio, quello vero, come si fa in America nelle grosse produzioni. Prima da copione io ho cominciato a scrivere delle idee, lui con queste idee appuntate sul nastro, sul CD, ci ha girato anche delle scene, quindi c'era un rapporto proprio di interazione tra la musica e lo script, la sceneggiatura, che si nota nel film. La maggior parte delle volte in Italia la colonna sonora di un film è spesso una totale di canzoni incollate a caso, canzoni già esistenti incollate a caso. Io ho scritto tutti i temi uno per uno con la sceneggiatura prima e con le immagini sotto poi.
Giorgio Canali, quant'è in guerra con l'industria della musica?
Ma guarda, io non sono in guerra con nessuno. L'industria della musica in fondo è quella che bene o male, anche se marginalmente, mi fa campare, quindi sarebbe un po' stupido che mi mettesse a tirare giù delle statue che alla fine servono anche a me.
Nei tuoi lavori spesso si legge un velo nascosto di rabbia? Dove nasce l'idea del progetto Rosso Fuoco?
Ma sai, ho delle cose da dire e ho cominciato a dirle. Le ho tenute tanto tempo in serbo durante tutto il primo periodo del CSI e alla fine del CSI ho fatto il mio primo album da solo. Quell'album da solo, 2 anni dopo, è diventato un album di gruppo e alla fine è nato questo gruppo che è Rosso Fuoco e da 4 lavori. Parte, siamo tutti e 4 a comporre, a scrivere, dal vivo a fare concerti, è un vero gruppo, sono il cantante di questo gruppo, i testi sono miei, d'accordo, le idee di base sono mie, però è un gruppo vero, non è il gruppo che accompagna Giorgio Canali.
In apertura del nostro incontro parlavi di verità, mi piacerebbe concludere questo incontro chiedendoti cosa rispondi a chi parla di verità? Giorgio, io ti ringrazio per la disponibilità, in bocca al lupo per tutto e alla prossima. Ciao.
Grazie.